dare spazio al corpo, cioè centralità al corpo che è il nostro strumento di espressione. Si sta sempre più andando verso una direzione mentale e qua secondo me c'è un'urgenza di riconnessione col proprio corpo, di ascolto attivo di sé per poi condividerlo con gli altri, quindi c'è un ascolto anche poi collettivo, collettivo, collettivo.
Conoscersi, conoscere, amarsi, sentire, esprimersi, esplorare, scoprirsi, sperimentare, confidarsi. La densità dell'esperienza erotica raccontata dal punto di vista dei ragazzi.
Tra insicurezza e curiosità, spregiudicatezza e voglia di farsi ascoltare.
Sono Alessia Caracciolo.
Sono Natasha Bandecchi e questo è Sex Box, un podcast prodotto dalla RSI, Radio Televisione Svizzera.
Parliamo coi giovani di giovani e sessualità. Sex Box. Sex Box. Sex Box. Sex Box. La sessualità evolve, diciamo, insieme a noi, cresce con noi di pari passo appunto con la nostra crescita personale in un ventaglio di possibilità, a seconda insomma che ci legittimiamo a concederci queste possibilità, che vanno da quella di sperimentare insomma esperienze in campo erotico, ma passando attraverso soprattutto la conoscenza di se stessi, del proprio corpo. Ed è appunto un continuum, come spesso ci ha insegnato Gaia in tutte queste puntate di Sex Box. Oggi poniamo l'accento soprattutto su un'attitudine, un atteggiamento che si chiama Sex Positivity. Bentornati a Sex Box da Alessia.
Bentornati a tutti da Natasha e bentornata alla dottoressa Gaia Polloni, la nostra sessuologa di fiducia.
Buongiorno a tutti.
Questa è una puntata un po' speciale, i ragazzi si sono un po' ridotti perché dopo introdurremo degli ospiti con noi. Abbiamo online Jacopo e Sephora. Ragazzi,
ciao!
Ciao gente!
Ciao ragazzi, benvenuti. Sex positivity, insomma, oggi ci chiediamo quanto siamo sex positive, cioè quanto insomma viviamo la nostra sessualità cercando di non farci sentire troppo stretti da certi confini e da certi condizionamenti che forse ci arrivano dall'educazione, dai dogmi, dalla insomma cultura anche dominante. Però prima è importantissimo definire insomma questo atteggiamento, questa attitudine. Gaia, illuminaci.
Allora, sex positivity, che cos'è? Può essere definita come un atteggiamento nei confronti della sessualità, un atteggiamento aperto, positivo, ma positivo nel senso di inclusivo di qualsiasi comportamento e pratica sessuale, purché ovviamente sia consensuale, inclusivo di corpi di taglie, forme, colori diversi, inclusivo di orientamenti sessuali di qualsiasi tipo, inclusivo anche nei confronti di rapporti affettivo-sessuali che non necessariamente sono soltanto di coppia, ma per esempio possono anche essere poliamorosi. Quindi un atteggiamento positivo, flessibile, aperto, non giudicante e, come dicevi giustamente tu, scevro di preconcetti, pregiudizi, stereotipi.
Insomma, è un po' destrutturarsi, mi sembra di capire. Esatto. Ragazzi, voi vi sentite sufficientemente sex positive? Sephora, comincia tu. Che sensazione hai?
Io personalmente penso di sì, ma di non mettere in pratica, cioè nel senso che il mio rapporto con la sessualità in questo senso significa sentirmi libera di fare ciò che voglio, ma non è che io voglia fare chissà cosa, capito? Non faccio cose particolarmente, da un punto di vista sociale, sconvolgente, ma non per una preclusione, non è che non lo faccio perché non ho il coraggio, cose così, perché semplicemente non mi va e questo è quanto. Ma come avevamo già detto in un'altra puntata, allo stesso tempo io dicevo di aver avuto forse la fortuna di essermi approcciata alla sessualità prima cioè senza essere passata prima dal porno e quindi non avendo assolutamente idea di cosa fosse giusto e non fosse giusto e quindi già sdoganando determinati limiti riguardo magari legarsi e cose così che non sapevo socialmente potevano non essere accettati, essendo che io non lo sapevo, non mi facevo il problema assolutamente, quindi direi di sì, anche per fortuna.
Insomma, sex positivity per Sephora non è semplicemente eccedere, andare insomma a mettere elementi di estrema stravaganza, diciamo così, nella propria sessualità, non è fondamentale quello, è avere una mente aperta a tutte le possibilità. Jacopo, per te invece?
Ma forse sono un po' bipolare in questo tema, nel senso che da un lato non giudico nelle mie, nelle preferenze altrui assolutamente, però ho anche dei lunghi periodi di profonda riservatezza in cui mi riesamino perciò forse potrebbero essere un po' in contrasto con la completezza e del sex positivity.
Ecco, sex positivity, che è un concetto, insomma, abbiamo capito comunque molto importante nella costruzione della nostra persona e della nostra identità anche sessuale, che noi sappiamo dei ragazzi, attraverso un progetto molto interessante, hanno sperimentato, e oggi ce lo facciamo raccontare, vero Nati?
Sì, infatti questo progetto poi è sfociato in una docuserie, in una fiction, in un workshop e addirittura in un libro che tra l'altro abbiamo proprio qui con noi. Ma io mi farei raccontare proprio questo progetto, che ha un nome, diciamolo, è Making of Love, perché abbiamo collegata con noi Anna Poglio, che con Lucio Basadonna ha dato proprio vita a questo progetto. Anna, benvenuta a Sexbox.
Grazie, ciao a tutte e a tutti.
Ciao Anna.
Ci vuoi raccontare un po'? Perché io so che tutto questo è nato un po' da un sogno, no? Making of Love.
Allora, Making of Love è nato nel 2018, io e Lucio siamo compagni nella vita e siamo documentaristi. Io molto spesso insegno anche ai ragazzi, e quindi insomma i precedenti progetti abbiamo indagato un po' tutto l'aspetto educativo e ci siamo resi conto, appunto, con questo bagaglio di esperienze, che il tema in Italia, il tema dell'educazione sessuale, è comunque ancora tabù, purtroppo, e questo ha degli strascichi comunque, perché noi come adulti in qualche modo non permettiamo di normalizzare un certo approccio alla sessualità, che poi è una parola che comprende tantissimi concetti che sono stati presentati anche prima. Quindi noi come documentaristi cosa abbiamo fatto? Abbiamo intervistato i ragazzi, abbiamo fatto un anno di ricerca, abbiamo fatto domande semplici, proprio veramente molto semplici. Come stai nel tuo corpo? Vorresti l'educazione sessuale a scuola? Ne parli in famiglia? Dove ti informi? E abbiamo scoperto tantissime cose. Innanzitutto che l'educazione sessuale se ne fa veramente pochissima, che per lo più quando si fa nelle scuole è di tipo clinico. Non si parla di relazione, non si parla di identità, non si parla di quei concetti che ormai per i ragazzi davvero sono fondamentali. Forse lo erano per noi anche da adolescenti, ma hanno noi l'educazione sessuale, almeno a me personalmente, né a me né a Lucio, è stata fatta. E poi siamo anche genitori di una ragazzina di 13 anni, e quindi ci siamo fatti anche delle domande, cioè come i bambini si approcciano, i ragazzini, insomma gli adolescenti ancora in erba, e abbiamo scoperto che già dai 10 anni con gli smartphone i ragazzini accedono a tutto quello che è il mondo della pornografia, che in assenza di un'educazione sessuale, diciamo, riconosciuta, diventa forse l'unica strada. Quindi da lì abbiamo cominciato a maturare l'idea davvero di impegnarci per un progetto che potesse avere un certo tipo di taglio e soprattutto legare la sessualità all'educazione. E così abbiamo fatto, ma nel corso della lavorazione, ti parlo dal 2018-19, ci siamo resi conto che avevamo bisogno della voce dei ragazzi, dei ventenni. Così sono entrati in produzione 8 ventenni, di cui oggi abbiamo avuto in trasmissione Piper e Filippo, e con loro è nato Making of Love, così come lo conoscete. E Making of Love è un progetto che è nato proprio come collettivo intergenerazionale, è un progetto che è nato grazie al crowdfunding. E poi abbiamo trovato un partner norvegese nel corso della lavorazione, e quindi questo ha dato un respiro internazionale. Ci siamo confrontati con quello che è l'educazione sessuale nel nord Europa, che abbiamo ritenuto fosse in qualche modo un punto di riferimento interessante. Anna, ecco, non voglio dilungarmi troppo.
Suscita curiosità, entriamo un po' in questo mood, no? Evochiamo un po' l'ambiance di Making of Love, sentiamo un po'.
Edonè parla di sesso. Ci sono cazzi, tette, culi e fighe. Ma non è un porno, come quelli che i vostri genitori non sanno che vedete. Qui ci sono persone nude, ragazzi che provano ad amarsi. Se vedere come siamo vi disturba, lasciate pure la sala. Una piccola raccomandazione. Tornando a casa, magari, vi verrà voglia di fare l'amore. Cercate sempre il rispetto di voi stessi e degli altri. Non ci sono limiti sbagliati e non ci sono richieste sbagliate, ma non esiste piacere senza consenso. E usate il preservativo. Oltre alla testa, al corpo e al cuore. Ah, un'ultima cosa, il sesso di solito non ha età. E stavolta sì, consigliamo la visione a un pubblico minorenne.
Questo film sarebbe stato un film sul sesso allegro. Noi 8 molesti eravamo, ehi, noi siamo rosa, noi siamo belli, noi siamo fluidi. Ma non è così, perché poi ci chiudiamo in una stanza, una piange perché è stata stuprata, l'altro piange perché non ha mai trovato l'amore. La sessualità è bellissima, la sessualità va scoperta però la sessualità è piena di ferite. La sessualità ha un lato oscuro che noi volevamo far uscire da questo film.
Sex Box.
Ecco, questi sono degli estratti di Edoné e la voce l'ultima è di Enrica, che è una dei ragazzi dei Molesti. Il primo era Filippo, a cui do il benvenuto, Filippo Sabarino.
Ciao, grazie a tutti. Ciao.
E abbiamo anche con noi Paper Cusmano, che tra l'altro era quella voce angelica che cantava mentre Enrica stava parlando. Ciao Piper!
Ciao a tutti, grazie mille.
Benvenuta Piper.
E abbiamo due ragazzi molesti con noi. Io sono curiosa, iniziamo subito, dai, ladies first. Piper, cosa ha significato per te buttarti in questo progetto? Che insomma è durato anche qualche anno, no? Sta durando, continua?
Per me è stato un viaggio incredibile innanzitutto. Il motivo principale per cui sono finita qui è in realtà perché volevo fare tanto un lavoro su me stessa, e questa è la cosa che Making of Love mi ha dato, cioè è stato lo strumento più grande che mi ha dato, farmi incontrare delle realtà, che nella sessualità non è facile incontrare delle realtà in modo sicuro e in modo così autentico e libero, scoprendole con delle persone della mia stessa età.
Ecco, hai parlato di età, scusa Piper, quanti anni avete in sostanza? Perché sarete coetanei un po' della nostra crew fondamentalmente.
Io adesso ne ho 22, ma quando sono arrivata ne avevo 18.
Caspita. Sembra un'esperienza molto intensa quella che avete fatto, perché siete passati da un workshop attraverso il quale avete proprio fatto esperienza sul campo, vi siete messi letteralmente a nudo e poi tutto questo è sfociato proprio nella realizzazione di un film, quindi magari avete anche qualche piccola velleità artistica. Vedo anche la chitarra dietro di te, ti abbiamo sentito cantare in questo modo, con questo mood molto romantico, soft, anche un po' malinconico. Sei molto brava tra le altre cose. Che cosa è stato per voi? Questo, ho sentito parlare Anna anche del percorso nato dall'esigenza di portare educazione sessuale, no? Questo gap che evidentemente c'è. In che modo voi vi proponete come un progetto che fa educazione sessuale? Come potreste arrivare per esempio alle scuole con un progetto così?
Vai Phil, questa è la tua domanda.
Vai Phil.
L'obiettivo è quello di aprire un dialogo, mm-hmm. un dialogo autentico, spontaneo, che parta dalle esigenze dei ragazzi. Cioè spesso bisogna creare proprio una zona di comfort per fare in modo che le persone possano esprimersi come più si sentono. Bisogna creare un luogo sicuro per dare modo di condividere qualcosa di intimo, perché alla fine è vero, è una cosa molto intima. E poi quello di dare spazio al corpo, cioè centralità al corpo, che è il nostro strumento di espressione. Si sta sempre più andando verso una direzione mentale, e qua secondo me c'è un'urgenza di riconnessione col proprio corpo, di ascolto attivo di sé per poi condividerlo con gli altri, quindi creare un ascolto anche poi collettivo.
I nostri ragazzi sono sicura che avranno un sacco di domande da farvi. Chi vuole iniziare? Jacopo, vuoi iniziare tu?
Sì, dai, mi piacerebbe iniziare da quasi l'inizio, perché sul sito ho letto che molti hanno risposto, forse tutti, a un annuncio. Vorrei sapere che emozioni avete provato, come è stato il vostro incontro con il cast, insomma tutti assieme, il primo, e come lo rivedete oggi, guardando indietro chiaramente.
Direi tosto, perché ci siamo incontrati e c'è stata subito alchimia tra di noi, soprattutto tra noi otto, che siamo persone che avevano una fascia d'età dai 18 ai 25 comunque. Veniamo tutti da dei background diversi, quindi per me una delle cose più belle che mi ha dato questo progetto è di pensare a 20 anni di poter fare dei progetti artistici grandi, belli, consistenti soprattutto, con delle persone della mia età, che la cosa bella è che ognuno aveva un dono che ha potuto tirare fuori, quindi cioè, per me è stato molto bello lavorare in un collettivo artistico che sapesse valorizzarmi e valorizzare se stessi e costruire qualcosa insieme. Cioè per me questa è la cosa bella, che siamo proprio un buon team di lavoro.
Per te Filippo?
Sì, è stata una sorta un po' di chiamata alle armi, anche se è brutto a dire così, perché è un invito a disarmarsi, ma che nasce dall'ascolto di un'urgenza, di un bisogno, e che in effetti poi, iniziando subito col botto, con il mettersi a nudo, col raccontarsi, ha creato immediatamente un bel legame tra il gruppo, e quindi ci siamo uniti anche abbastanza in fretta, cioè da dire, è stato particolare come cosa. E poi il fatto appunto di costruire qualcosa di artistico tutti insieme, di essere valorizzati, è un altro buon motivo insomma per lavorare nel progetto.
Sei fuori, cosa vuoi chiedere ragazzi?
Allora io prima di tutto a me è piaciuto questo progetto principalmente perché non avevo capito che era tipo l'ultimo, era l'ora di film, e quindi sto guardando gli episodi, mi sono, cioè era giusto così probabilmente, però all'inizio mi ricordava molto Comizi d'amore di Pasolini, che io adoro, e poi si è sviluppato da lì, e quindi sembrava un passo super necessario da un'inchiesta sulle persone. E in realtà guardandolo mi chiedevo un po', quando i ragazzi hanno fatto il copione, quando è diventata una fiction, i ragazzi hanno fatto un copione e magari dovevano scegliere scene di intimità, le sceglievano solo in base ai personaggi o anche, forse più Filippo, perché se mi ricordo bene i personaggi, Piper meno ha avuto scene di intimità, se mi ricordo,
sì.
O anche per attrazione, cioè nel senso è stato scelto perché i due personaggi andavano bene assieme o cose così, o anche personalmente la persona si sente a suo agio con l'altra persona e quindi vogliamo fare la scena assieme?
Penso entrambe le cose, nel senso che in base anche a quello che ognuno sentiva più urgente portare, abbiamo dato poi lo spazio rispetto ai personaggi che avevano semplicemente il compito di dare un punto di vista preciso. Chiaro che sia in fase di scrittura ma anche in fase poi di conoscenza reciproca c'erano delle dinamiche di maggiore magari feeling, ecco, tra alcune persone, però sì, penso che sia nato tutto molto spontaneamente, questa è una cosa molto bella.
Proviamo con Anna a raccontare brevemente, per chi non avesse avuto ancora modo, no, di vedere Edoné, il film, e di conoscere il progetto Making of Love, esattamente i ragazzi erano ritratti in diversi momenti, abbiamo parlato appunto di workshop e la realizzazione del film, quindi i ragazzi vivevano una certa intimità, momenti di scoperta del loro corpo, stiamo parlando di sex positivity, quindi come è venuto questo percorso di conoscenza di sé e della propria positività sessuale, attraverso quali esperienze? Che cosa è successo in queste riprese, Anna?
Sì, quando appunto io e Lucio ci siamo resi conto che era necessario avere dei ventenni in produzione, allora gli otto molesti sono stati scelti, abbiamo pensato che per andare in sceneggiatura, quindi comunque per cominciare a lavorare insieme, era necessario proprio fare un'esperienza immersiva. Quindi noi siamo abituati a pensare all'educazione come qualcosa di siediti e ascoltami, no? Sei seduto, scollega la testa dal corpo e ascolta me, che comunque so cosa ti devo dire. Invece noi siamo partiti proprio dal corpo. Abbiamo detto, ma se bisogna parlare di temi così anche per noi conosciuti ma magari lontani dalla nostra vita, allora coinvolgiamo persone esperti che in qualche modo possono spostare il punto di vista, il baricentro del ragionamento. E così abbiamo organizzato con Lucio una settimana di workshop intensivi dove abbiamo parlato di masturbazione ma anche di BDSM, abbiamo parlato di linguaggio con una neuroscienziata, abbiamo invitato una persona disabile a presentare ai ragazzi appunto come vive la sua sessualità, argomenti di questo tipo che non diventavano solo teorici ma sono diventati proprio dei workshop ai quali i ragazzi hanno partecipato, e da qui sono successe tante cose, perché affrontare i temi dal punto di vista emotivo e non solo intellettuale ti porta veramente a fare un passo rivoluzionario dentro la tua vita. Io e Lucio eravamo presenti, ecco, una cosa importante che per tutto il progetto noi abbiamo mantenuto una zona protetta, quello che diceva Phil, ed erano presenti anche due persone che si occupavano di facilitazione emotiva. Quindi non abbiamo scelto uno psicologo, ma appunto due persone che si occupano proprio di facilitazione emotiva, in modo che i ragazzi potessero esercitare sempre il discorso del consenso. Il consenso è stato uno dei temi cardini di tutto il processo, che poi insomma è venuto fuori anche nel film, cioè essere consapevoli di saper dire di sì o di no, anche per mettersi in gioco durante i workshop, in che modo decidere di andare via, decidere di in qualche modo di esserci e non di subire. E questo è importante per prendere consapevolezza sul nostro corpo, su quello che è il nostro stare al mondo, e stare al mondo, visto che la sessualità è relazione, ecco, io credo che sia fondamentale da trasmettere nell'educazione sessuale. Con questa formazione gli otto molesti appunto hanno avuto l'accompagnamento di uno sceneggiatore che Michele Vaccari, e che in qualche modo dalla nostra idea iniziale, che era quella di realizzare con loro un documentario, è diventato un film di fiction, ma perché i ragazzi appunto ci hanno detto, ma guardate che nessuno guarderà un documentario alla nostra età, quindi il linguaggio migliore per parlare di questi temi e arrivare direttamente al cuore dei nostri coetanei è quello di fare una fiction. Ed è per questo che poi è nato Edoné, la sindrome di Eva, che è una film di fiction. Poi io e Lucio abbiamo girato tutto il percorso, quindi abbiamo girato più di 2 anni di lavoro, e questo è diventato Making of Love, la serie che è uscita per Cielo il 25 agosto dell'anno scorso, insomma. E poi durante il primo lockdown la Rizzoli
ci ha contattato e ha detto: ma sapete, ci interessa il vostro progetto, perché non lo raccontate in un libro? Ed è nato il libro Making of Love, parliamo di sesso.
Volevo chiedere ai ragazzi, a Piper e Filippo, voi in qualche modo avete avuto l'opportunità, la fortuna, il privilegio, l'onore, insomma, di partecipare a questa avventura con Making of Love. Adesso però a vostra volta è un po' come se voi siete degli ambasciatori. Allora mi chiedevo, a proposito di sex positivity, come vi interfacciate con i vostri pari, no, in questo tema? Perché non è proprio scontato, no, cavalcare un po' questa onda.
Beh, per me è stato molto importante, adesso che siamo, vabbè, molto difficile il rapporto con le scuole e col mondo in realtà adesso, perché in realtà il centro del mondo non è la sessualità in questo momento, ma tantissime altre cose. E in realtà a me è capitata una cosa molto bella con due mie carissime amiche con cui non ero mai riuscita a parlare di sessualità, e una sera le ho invitate da me dopo tanto tempo che non le vedevo, sono venute da me e finalmente abbiamo parlato, e per me, cioè, frutto di tutto il lavoro che ho fatto è riuscire a parlarne in una maniera così, anche, cioè, in modo vergognoso, ma proprio in modo anche divertente o tranquillo. Per questo sono molto molto grata, perché per me proprio sex positivity vuol dire parlare di una parte della mia identità e nient'altro. Anzi, vorrei che la normalizzazione fosse proprio questo, che è una cosa che ti sta dentro tanto quanto, per esempio, il tuo colore preferito, cioè questo.
Filippo?
Per me è stato anche una scoperta, naturalmente, nel senso che tutto quello che è stata l'esperienza, secondo me, ci ha anche trasformato in testimoni attivi, che poi sia davanti a un pubblico in target, nel senso i ragazzi delle superiori oppure gli amici, la testimonianza rimane chiaramente, perché comunque è qualcosa che parte da un'autenticità che abbiamo vissuto in prima persona, e poi anche qualche scombussolamento personale, cioè banalmente il termine del poliamore che si citava prima, io non sapevo bene che esistesse, ecco, come possibilità, e quando poi ho provato a metterlo in pratica nella mia vita privata, non è che è stato tutto rose e fiori, naturalmente si è passati attraverso anche del conflitto, delle fatiche, dei confronti. È chiaro che una cosa è la teoria, poi la pratica diventa molto più a volte impegnativa, ecco. Però quando c'è appunto una comunicazione sentita, quelli che possono essere dei problemi si risolvono, ecco.
Io sono curiosa di sapere dai nostri ragazzi se mai loro sarebbero mai messi così tanto in gioco in un progetto del genere. O, non so, vi piacerebbe, Jacopo, se fuori, ditemi un po' la vostra.
18 anni mai, mai, raga, mai. Morivo. No. Ma manco parlavo qua, per dire, da quant'è che faccio, che sono a Sexbox? Avevo 19-20 anni, penso, e non dicevo la parola sesso. Cioè, concentriamoci su questa cosa. Mai, no.
Jacopo?
Cioè, complimenti a loro.
Difficile. Come ho detto, non lo so, sono abbastanza riservata su molte cose, però con la spinta giusta magari.
Sai, se non ci fossero le telecamere è un'altra cosa, cioè so che non esiste un progetto di... Però fare proprio un workshop sulla sessualità adesso, tipo mille volte sì, è super interessante, super necessario. Con le telecamere ovviamente è tutta un'altra cosa.
Ecco, comunque si parla di una sorta di rivoluzione sessuale che hanno tentato di fare e magari ci sono anche riusciti, insomma, perché probabilmente questo messaggio che hanno portato con Making of Love questi ragazzi sedimenta evidentemente in quelli che hanno avuto modo di assistere, insomma, alla realizzazione di questo lavoro. Una rivoluzione sessuale, abbiamo detto, per compensare anche quel gap che evidentemente c'è, avete detto, appunto, in termini di educazione sessuale, che in cui spesso possiamo dire, Gaia, si insinua anche la pornografia, e che ha creato evidentemente anche un sacco di guai, no? In termini di accettazione di sé e di sviluppo di questa sex positivity. Possiamo fare un piccolo appunto sul ruolo della pornografia nello sviluppo della propria positività sessuale? In che modo innanzitutto agisce sul benessere sessuale della persona e in che modo invece può interferire?
Sì, penso che sia importante fare, quando si parla di pornografia, una distinzione e pensare a quanto se ne fa uso e a chi ne fa uso, perché se un giovane ragazzo che non ha mai avuto esperienze sessuali si approccia alla pornografia per cercare delle risposte a delle domande, e quindi è quella la sua fonte di educazione sessuale, e si rapporta con la pornografia costruendosi un ideale di sessualità completamente sfalsata ed irreale, quello allora può essere rischioso, può anche creare ansia da prestazione, disfunzioni sessuali, può anche creare una dipendenza sessuale, ovviamente, se se ne fa un uso smodato. Ovviamente una cosa completamente diversa è una persona che ha già avuto delle esperienze sessuali, ha delle risposte alle sue domande e utilizza la pornografia a scopo ricreativo, magari alternandola anche ad una sessualità reale e concreta. E allora può essere un momento appunto di svago che può fare un individuo da solo o in coppia. Quindi direi assolutamente di non accedere alla pornografia per trovare delle risposte a delle domande e di non abbandonare la capacità di fare fantasie sessuali. Quello che dico ai giovani, che ovviamente crescendo a pane e porno sono talmente abituati a masturbarsi guardando dei filmati che non sviluppano neanche la possibilità di fantasticare, quindi magari ogni tanto provare a masturbarsi ad occhi chiusi facendo una fantasia sessuale. Però ecco, di non pensare, di non credere che quello che accade in un filmato sia assolutamente quello che accade poi nella realtà, perché è una sessualità, come dicevo prima, sfalsata, ma priva anche di emozioni e sentimenti.
Ricordo gli amici di Spam, ciao Spam, hanno fatto un carosello e un sondaggio tra i loro giovani followers ed è emersa una cosa pazzesca, nel senso che i giovani credono che la pornografia simboleggi la realtà, il 96% degli interlocutori, tanta roba.
Tanta roba, sì. Il porno comunque non va demonizzato di per sé stesso, abbiamo capito anche dall'intervento di Gaia che evidentemente è proprio il modo, l'uso che se ne fa. Vorrei sapere, Danna, rispetto per esempio alla critica che avete ricevuto, sia quella positiva che chissà se ce n'è stata anche negativa, qualcuno ha sollevato la questione che insomma il vostro prodotto rasentasse magari, non dico la pornografia, ma comunque dei contenuti eccessivi rispetto al messaggio che volevate portare?
Ma la tua domanda è interessante, nel senso che apre a due ragionamenti. Le persone che hanno visto il film, o comunque la serie, ovviamente non hanno fatto obiezioni di questo tipo, o comunque non è il sentimento che hanno condiviso con noi. Le persone invece che all'inizio si sono approcciate al progetto e quindi hanno letto una rivoluzione sessuale, hanno sentito parlare di sessualità, insomma di termini che in qualche modo non sono comuni, non sono nel linguaggio comune, allora lì sì, hanno comunque lanciato sì delle frecciatine, delle accuse sui social. Poi tieni conto 8 ventenni in un progetto comunque con 2 documentaristi adulti, insomma viene da sé, no? Voglio dire, tu hai un'esperienza per poter capire che questo suscita non solo curiosità ma anche un senso di stranezza, soprattutto nel nostro paese che tiene al bando questi temi. Ma noi, come ti dicevo all'inizio, abbiamo fatto una ricerca e abbiamo tirato fuori il nostro coraggio per poter lavorare su un tema che fosse necessario come la sessualità e legare la sessualità a un discorso di educazione. Ecco, questo all'inizio forse era stato forse attaccato, ma poi nel corso del tempo le persone hanno capito.
Grazie Anna. Jacopo, so che hai delle domande.
Esatto, prima una che probabilmente riguarda molto di più Filippo e Piper, ossia che tipo di ostacoli e difficoltà avete incontrato quando stavate lavorando al progetto ma al di fuori delle telecamere. E poi un'altra domanda, direi rivolta a tutti e tre, ossia che ruolo hanno l'intimità e la riservatezza all'interno di un lavoro così tanto esplicito e che ha l'obiettivo di essere esplicito e chiaro, insomma, e nascondere poco?
Allora, rispondo con il ruolo dell'intimità e la riservatezza. Penso che condividere un'intimità sia una scelta comunque sempre, come dire, verificabile. Cioè, nel momento in cui non mi sento, come diceva Anna, è mia responsabilità dire questa cosa non voglio condividerla. Però sono l'unico che può realmente ascoltarsi e deciderlo. E penso anche che in realtà parlare della propria intimità non sia neanche un modo per toglierla eventualmente. Cioè, ci è stato fatto notare che magari parlando di sesso, comunque parlando liberamente con la o il partner prima di farlo, rischia di togliere quella magia della scoperta. In realtà no, nel senso che se io segnalo alla persona quello che mi piace particolarmente, l'aiuto, perché è difficilissimo poter indovinare, passami il termine, quali sono le zone in cui uno prova più piacere o comunque anche solo a livello mentale, quello a cui uno aspira, proprio perché arriva da un lavoro, no? Quindi credo che l'intimità si possa benissimo coltivare in una costante ricerca di sé e dell'altro, in una costante comunicazione efficace. Non so se ho risposto alla domanda in modo esaustivo, forse ce n'è ancora un'altra.
L'altra domanda era gli ostacoli e le difficoltà che avete incontrato durante il lavoro, ma fuori dallo sguardo della telecamera.
Che dire, sì, ci sono stati dei momenti, adesso parlo a livello personale magari, in cui avevo la sensazione quasi di non riuscire a dare tutto me stesso, ma non tanto perché devo dare tutto me stesso, ma perché cioè non sempre magari c'era quello spazio che giustamente era nostro, a nostra disposizione, e magari appunto anche i rapporti tra di noi a volte hanno avuto non so qualche piccola scaramuccia, ma niente di, non è stato qualcosa che ci ha allontanato, anzi è stato qualcosa che ci ha aiutato a crescere, a confrontarci tra di noi. A livello pratico, anche sul discorso della nudità, sul mettersi effettivamente a nudo, ci sono sempre stati diversi punti di vista. Alcuni hanno voluto lanciarsi, io dico sempre che non avevo tanti problemi col pudore, poi in realtà ripensandoci ogni tanto un po' di imbarazzo mi viene, però è stata vissuta in maniera diversa da ognuno e a seconda un po' anche dell'ambiente in cui eravamo.
Piper, invece tu?
Invece per me gli ostacoli sono molto legati a quelli che ha citato Filippo, ma anche non sapevo come comunicare agli adulti intorno a me il progetto che ho iniziato con Making of Love, e ancora questo è un ostacolo perché non gliene ho parlato sostanzialmente. Non solo ai miei genitori, cioè i miei genitori li ho portati al cinema ed è stato molto bello perché non mi aspettavo assolutamente questa risposta, erano molto colpiti perché abbiamo un rapporto comunque da una certa distanza, cioè una distanza da cui le due età si guardano, su alcuni temi non c'è comunicazione, ma non nel senso per cattiveria, ma proprio per il nostro rapporto. Però quando li ho invitati si sono commossi, hanno visto il valore di quello che stavo facendo, per me è stata una cosa bellissima. Quindi da una parte sono stata contenta di aver fatto questo passo con i miei genitori, gli altri adulti sono un po' restia perché cioè vale la pena assolutamente tentare di avere questo rapporto con gli adulti, ma a volte si ricevono delle batoste così forti che il giudizio è veramente terribile. E l'altro ostacolo grande secondo me è l'attivismo sui social, perché questa era più una parte personale, quella legata ai miei genitori, mentre l'attivismo social credo sia una cosa che abbia toccato tutti noi. È davvero difficile fare attivismo su un social network, perché l'attivismo è fatto di carne, di incontro, di persone, e cercare di parlare di temi come un progetto di Making of Love online è veramente difficile. Solo attraverso veramente il documentario si può veramente capire che cosa sia questo progetto, perché riuscire a trasmettere tutto questo online è veramente difficile. Infatti molte persone all'interno dei vari ambiti dell'attivismo hanno proprio parlato di questa cosa, che è molto annichilente non riuscire a trasmettere tutto quello che è, tutto quello che è un progetto, e l'autopromozione è una cosa difficile.
E poi per ho io una domanda, Vale? Anche se sono adulta, mi vuoi? Sì, posso.
Sì, certo. No, odio gli adulti.
No, mi chiedevo, visto che comunque tu sei una donna, ecco, rispetto magari a Filippo, hai parlato dei social, allora mi sono immaginata un po', no, il campo minato che si può creare a livello di queste dichiarazioni un po' di pancia. Tu hai ricevuto magari delle offese proprio perché sei una donna e hai partecipato a questo progetto?
Sì, assolutamente, soprattutto dopo che siamo andati in televisione. Mi sono arrivate dei messaggi proprio personali, tipo veramente gravi, come incitamento allo stupro, che mi meritavo il male che nella vita poteva arrivarmi, cioè nel senso proprio a livello fisico, cioè mi hanno detto che sarebbe meglio che io fossi stuprata.
Eri preparata a sopportare con tanta veemenza e odio? Eri preparata? Eri solida? Come ti sei sentita?
E mi è venuta la febbre, cioè il mio corpo non era decisamente felice di questa cosa, ed è stata una batosta, cioè non è una cosa che mi porto avanti nella vita, ecco, però sul momento è stato molto tosto, ma è proprio credo grazie a quello che ho imparato con Making of Love. So che tutto questo non ha niente a che vedere col percorso che ho fatto io, perché mi sono stati dati degli strumenti, cioè io all'inizio del percorso non sapevo dire no a nessuno, cioè proprio ero uno zero, e invece attraverso proprio anche delle cose che c'è negative. Una delle cose a cui tengo di più è evidenziare il fatto che un percorso nella sessualità non è così, cioè non è facile, limpido, chiaro e bello, ma è proprio andando a sbattere la faccia nelle situazioni brutte, pesanti, che si impara a stare al mondo ed è questa la cosa più bella, che mi è stato insegnato come gestire questi rapporti. Io a queste persone gli ho risposto ah, ok.
Posso dire che siete stati molto coraggiosi, perché insomma non è da tutti effettivamente mettersi così tanto a nudo, a disposizione anche di un messaggio così forte da voler portare alle nuove generazioni, e mettendosi in discussione per l'appunto in primissima persona. E soprattutto tutto quello che avete fatto insieme ha portato in voi un incremento della vostra sex positivity?
Sì, dai.
Decisamente.
Avete avuto un feedback? C'è gente che magari vi ha seguito e che è riuscito ulteriormente magari a sbloccare certi canali e a sentirsi molto più nell'accettazione e nell'inclusione?
Per me assolutamente il rapporto col mio corpo, più che col sesso in realtà, perché col sesso non ho mai avuto in realtà molti problemi, cioè sono stata sessualmente attiva da piccola e per me era una cosa assolutamente normale e mi disturbava molto che le persone intorno a me non ne parlassero. Però in realtà per me la cosa più bella è stato il rapporto col corpo, che è la cosa che auguro a tutti, perché non ho un corpo particolarmente standard per i canoni di bellezza, e per me scoprire che il mio corpo fosse bello, esplorare l'intimità, per esempio io posto anche delle foto in cui sono visibili parti del mio corpo intime, ecco, delle mie parti del corpo intime, e per me adesso non è assolutamente una cosa bellissima mostrarmi, mentre prima mostrare parti del mio corpo era impensabile, e riscoprire di avere un corpo valido e soprattutto che piace a me è bello.
Bellissimo.
Questa cosa è bellissima, no? A tale proposito è un po' tutta la puntata che sto riflettendo su alcune cose che sono emerse, e mi piace tantissimo che abbiate, e per questo faccio i complimenti in primis ad Anna, improntato proprio tutto sulla centralità del corpo, cioè in un'epoca in cui è tutto così virtuale, riportare l'attenzione nel corpo, insegnare a stare nel corpo, ad ascoltarsi, e leggere anche le sensazioni corporee, no? E imparando a leggerle, capire anche, ma io come ci sto in questa situazione? Ci sto? Do il consenso? Quindi non tanto arrivarci con la testa, ma arrivarci col corpo. Penso che questo vi abbia dato una ricchezza incredibile, imparare a fare questa cosa che non è per niente facile.
Scontata. Potente, molto potente questa esperienza, davvero complimenti ragazzi.
Vorrei fare velocemente un'osservazione, dare un feedback sul lavoro, insomma su quello che ho visto del lavoro che hanno fatto, e secondo me raggiunge l'obiettivo che si prefigge, in alcune interviste rimarcano, quello di provare a fare una sorta di rivoluzione, una rivoluzione sessuale, e secondo me è efficace perché in me ha provocato, che sono giovane, quindi sono abbastanza vicino a questi temi senza averne nessun contrasto, eppure ho provato dell'imbarazzo e del pudore ogni tanto. Questo mi ha fatto piacere perché significa che è un'opera che fa davvero riflettere addirittura in presa diretta chiunque la stia guardando, e per quanto siano brutti i messaggi che ha ricevuto Piper, secondo me sono con una faccia molto estrema, di nuovo una conferma del fatto che il loro lavoro è efficace. E vorrei fare una domanda ad Anna per concludere. In Italia la stampa non decide, ma mostra come tutto quanto il paese dovrebbe pensarla nei confronti di qualsiasi tema, e questo è molto molto sensibile, e mi piacerebbe sapere che rapporto ha avuto con la stampa quando ha dovuto iniziare a divulgarlo.
Guarda, io avevo una paura folle in effetti, perché esporsi con un lavoro del genere è stato forte anche per me e per Lucio, no? A livello comunque emotivo, e io credo che la forza sia stata proprio il gruppo, cioè il fatto che noi adulti, io e Lucio, insieme agli 8 molesti, siamo riusciti ad ascoltarci, ad aprire un dialogo intergenerazionale tra di noi, a metterci a nudo, perché poi del resto io e Lucio eravamo dall'altra parte della camera, però ci siamo vissuti tutti questi percorsi, è stato molto forte anche per me personalmente. E quando sono arrivate le frecciatine, quando sono arrivate appunto gli haters, quando sono arrivate le domande brutte, quelle proprio che ti gelano il sangue, il fatto di essere un gruppo ha fatto veramente la differenza. E io credo che quando si parla di rivoluzione, quando si parla di presa di consapevolezza, si fa a livello personale, ma si fa perché si hanno delle radici. Io credo che il messaggio educativo che può dare questo progetto sia diversificato, ma uno dei più importanti per me è quello della relazione con gli altri, e del fatto che si lavora principalmente a livello personale, ma poi si condivide, e questo ti dà una marcia in più. Per me lo è stato come adulta e sono grata a ciascuno di loro otto, perché insieme abbiamo potuto fare un'esperienza, un viaggio che a me ha cambiato proprio davvero la vita.
Posso dire una cosa?
Sì.
Volevo ringraziarli per questo progetto, da un certo punto di vista, perché grazie a persone come Piper, che magari fanno quei 7 passi in più e ci mettono la faccia e ci rimettono anche, che si è presa un botto di insulti, ma che in realtà fa del bene a tutti, diciamo, perché poi se noi possiamo comportarci in un certo modo è anche e soprattutto grazie a gente così. E al progetto anche in generale, perché vabbè, io ormai infatti facendo questo sex box da tempo, comunque ho un altro rapporto con la sessualità rispetto a qualcuno che magari non ne parla mai, però infatti questa cosa che diceva delle relazioni con gli altri si è visto molto nella fiction finale, il fatto che comunque ogni personaggio non è che vive il sesso così solo per piacere, ma un suo rapporto stretto e anche il rapportarsi con gli altri, e penso che faccia davvero bene poter vedere come i ragazzi si rapportano con questo tema, ed è davvero importante e manca molto. Io l'ho trovato molto molto bello e molto necessario.
Grazie Sefora. Noi siamo arrivati un po' alla conclusione di questa puntata ricchissima. Magari giusto per citiamo anche gli altri molesti: Isa, Matilde, Enrica, Matteo, Lorenzo e Claudio, e ovviamente Filippo Piper che sono con noi, Anna che è con noi, che con Lucio e Basadonne hanno dato vita a questo bel progetto Making of Love.
Grazie ragazzi, è stato veramente un piacere incontrarvi e avervi qui con noi. Avete portato ancora un messaggio, ecco, di positività sessuale, questo esprimersi in modo autentico e aderente a chi siamo davvero. In bocca al lupo per i vostri progetti e speriamo che questo possa raggiungere più giovani possibili per far riflettere e crescere, perché no. Alla prossima.
Ciao, alla prossima.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie di tutto.
Ciao Ale.
Grazie mille.
Ciao Nati.
Ciao Ale.
Ciao.
Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.